libro che vi presentiamo oggi si intitola Parlare l'italiano, come usare meglio la nostra lingua. L'ha scritto Edoardo Lombardi Vallauri, che insegna linguistica all'Università di Roma III. Tra i tanti suoi libri possiamo citarne almeno un altro, La linguistica in pratica. È un libro particolare che non parla di lingua, si intitola Semplificare, microfilosofia del quotidiano. E se lo ricorderanno gli ascoltatori di Radio 3, perché è tratto da una fortunata trasmissione andata in onda proprio qui su Radio 3, che vedeva come conduttore, come autore Edoardo Lombardi Vallauri. La trasmissione si intitolava Castelli in aria.
Dice il saggio.
La ragione per cui la lingua è sempre stata identificata soprattutto con lo scritto e non col parlato è un'ingenuità, in realtà un'ingenuità degli studiosi, che per secoli, poiché lo scritto è più facile da osservare, il parlato è più difficile da osservare, sono sempre stati convinti che la forma scritta era quella giusta, il parlato era disordine, era devianza, era irregolarità. Poi a un certo punto gli studiosi sono diventati meno ingenui e anche poi si è diventato possibile registrare e riprodurre il parlato e ci si è accorti che il parlato aveva una sua grammatica, un suo modo di funzionare altrettanto organico, altrettanto efficiente, altrettanto utile, diverso da quello dello scritto. E quelli che non ci volevano credere dicevano: no, siete voi che registrate quelli che parlano male, ma quelli che parlano bene parlano esattamente come scrivono. E allora gli altri gli hanno detto: ah sì, e chi è che parla bene? Tutto questo avveniva in Francia. È stato fatto un'indagine e è stato stabilito che chi parlava meglio di tutti era Claude Lévi-Strauss, il grande antropologo. Allora gli studiosi del parlato hanno preso delle trasmissioni in cui era intervenuto Claude Lévi-Strauss, le hanno sbobinate e si è visto che faceva tutti gli sbagli che le maestre a scuola correggevano ai bambini. Sbagli no, ma appunto norme del parlato diverse dalle norme dello scritto. Nel vestirsi, è giusto mettersi sempre una giacca scura e una cravatta? No, non è giusto in certe circostanze. Parlare bene vuol dire parlare come la situazione richiede, nel modo richiesto dalla situazione. Devo raccontare una barzelletta? Userò un impasto di dialetto, di italiano? Devo dire a una persona che gli voglio bene? Gli dirò: provo un trasporto sincero e profondo nei tuoi confronti? Questo è parlare come un libro stampato, ma direi in molte situazioni è meglio dire mi piaci tanto.
Dice il saggio.
Ci sono processi in atto importanti che modificano il modo di usare l'italiano, continua ad ridursi statisticamente l'impiego del congiuntivo, il passato remoto, sempre ancora di più anche in usi più formali, chi lo usa mai se non i toscani e i siciliani naturalmente, oppure tutti quegli usi di che non regolarissimi, come ti ricordi quella macchina che Gianni la voleva comprare, poi si è scoperto che aveva il contachilometri truccato. Cose del genere continuano ad aumentare, ma negli ultimi anni veramente ha assunto una grande importanza la comunicazione mediata da mezzi elettronici. Quindi gli SMS, le chat, anche i blog o comunque le newsletter, tutto quello che è interazione mediata dal computer, che modifica certo alcune abitudini scrittorie, per cui ci sono le famose abbreviazioni negli SMS, ma questo non è così rilevante perché restano lì. Ma modifica anche l'atteggiamento nei confronti dell'uso della lingua, direi con due rischi. Uno è il rischio della ostilità, cioè questo tipo di comunicazione, mancando dell'intonazione, mancando di tutto ciò che la situazione contribuisce a chiarire, fa sì che spesso le persone non si capiscano bene e si azzannino. C'è un termine che si chiama flaming, che è stato creato apposta. Poi però un altro rischio, che è quello della superficialità, e cioè siccome normalmente quando parliamo abbiamo l'intonazione, sappiamo che disambiguiamo attraverso di questa. Quindi se uno dice: ma secondo me lui la tradisce, allora l'altro può rispondere: la tradisce, lei lo lascerà. E così si capisce che è un'ipotetica seguita da una apodosi. Se la tradisce, lo lascerà. Se uno lo scrive la tradisce, virgola, lo lascerà, l'altro può benissimo capire che sono due affermazioni, quindi che l'altro asserisce che la tradisce, e così via. Allora ci si abitua a usare la lingua con una carenza di informazione e sembra che sia un modo che funziona. Questa è una cosa interessante che va notata. E secondo me in grande aumento è l'internazionalità di questa lingua. 15 anni fa secondo me non si sarebbe detto volentieri la mailing list, si sarebbe detto l'indirizzario. Oggi probabilmente è più naturale in moltissimi casi dire mailing list. Festeggiamo 50 anni dalla pubblicazione della Storia linguistica dell'Italia Unita di Tullio De Mauro, e se uno va a vedere qual era la situazione descritta da De Mauro, allora le cose sono molto cambiate. Sono molto cambiate per quanto riguarda la presenza del dialetto nella vita degli italiani, con passi diversi, nel senso che le grandi città si sono molto più italianizzate che non le zone rurali, i piccoli villaggi dove ancora il dialetto può essere la lingua di interazione primaria. E accanto al dialetto ci sono gli italiani regionali, e mentre molte persone in Italia ormai non parlano più nessun dialetto, hanno delle idee così stereotipate di esso e basta, tutti hanno un loro italiano regionale, che è molto importante perché a me viene da dire è un po' come quando avevamo ancora le targhe con l'indicazione della provincia. Capisci tante cose di qualcuno. è un modo di caratterizzarsi, cioè l'inflessione dialettale, la presenza di elementi dialettali, soprattutto la pronuncia, ma anche la sintassi, una parte del lessico che sono di provenienza del dialetto e che colorano l'italiano regionale di ciascuno di noi, sono qualcosa di bello, sono esattamente come i costumi locali, le abitudini, la cultura, il tipo di cibo che sono diversi, è bello che siano diversi. Ecco, la presenza del dialetto oggi è soprattutto, per la maggioranza degli italiani, colore nel loro modo di parlare l'italiano.